6 gradi.
Bentrovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Roberta Vespa in regia, tecnico in K2 Fabrizio Faccione, mentre dalla sala controllo Antonio Moncelsi ha permesso questo contatto. E vi ricordo 335-5634-296, il numero a cui potete affidare i vostri messaggi, possono essere letti in diretta, pubblicati sul sito, e poi 6gradi@rai.it per chi volesse provare a comporre una scaletta con 7 ascolti e 6 gradi come quella di oggi, che parte da Diana Ross and the Supremes e arriva a Dan Cherry. Iniziamo dunque da una delle più interessanti interprete della musica afroamericana, che iniziò negli anni 60 con le Supremes, una formazione che in realtà nasceva nel 1959 con un altro nome, The Primates, a Detroit, Michigan, con una specie di doppia faccia. Erano la risposta a un gruppo, The Primes, in cui militavano Paul Williams e Eddie Kendricks, che formeranno poi Temptation. Il primo singolo, il primo successo delle Supremes è del 1961, I Want a Guy, mentre quello che ascolteremo è un brano un po' particolare, si intitola Love Child, tra l'altro è anche il titolo dell'album della Motown Records pubblicato nel 1968. Si dice che lo stesso Berry Gordy, che era il manager totale, fondatore della Motown, in qualche modo abbia voluto scrivere questa canzone, che andava al di là delle solite storie d'amore, ma era una storia invece molto terribile, la storia di un bambino nato da genitori non sposati, anzi da una bambina nata da genitori non sposati, e con tutti i disagi che questo le ha provocato. Tra l'altro, le Supremes, quando si presentarono in pubblico, Diana Ross aveva una maglietta, una felpa gialla con su scritto Love Child, che appunto vuol dire figlia illegittima. Ecco, Diana Ross and the Supremes con Love Child. Love Child, figlia illegittima, Diana Ross and the Supremes, un tema veramente molto duro. Il testo dicevo: ho iniziato la scuola in un logoro, strappato vestito che qualcuno ha buttato via. Sapevo come ci si sente a vivere sempre nel dubbio, essere senza le cose semplici, così spaventata che i miei amici vedessero il senso di colpa in me, il nome della vergogna che ho indossato. Love Child, canzone del Supremes che fecero anche un'apparizione all'Ed Sullivan Show, come ho detto, con una felpa gialla, lei e Diana Ross, con su scritto Love Child, tra l'altro tutte e tre a piedi nudi, senza parrucche, senza il glamour con cui erano famose. Ed era il 5 gennaio del 1968 quando si sono presentate la prima volta, e questo le avvicina, a grazie al programma, a molti altri che negli anni 60 si sono avvicendati nelle varie serate di Ed Sullivan. E tra questi ovviamente i Beatles, i Doors, Beach Boys, The Animals, Mamas and Papas, Diana Ross, Petula Clark, Jerry and the Pacemaker, Frankie Valli, e naturalmente la lista è lunghissima. Molti di questi sono tornati più volte, e fra i tanti che sono tornati più volte anche gli stessi Rolling Stones, che adesso incontreremo con un brano strumentale, un brano dal titolo 2120, un South Michigan Avenue, che è uno strumentale registrato per un EP, per un extended play, pubblicato negli Stati Uniti nel 1964, e che in realtà poi ha avuto una versione più lunga, una versione poi anche questa pubblicata, e si riferisce a un indirizzo, come vedremo questo titolo. Il brano in questo caso si avvale anche della presenza, oltre che Bill Wyman, Brian Jones, Charlie Watts, Keith Richards e Mick Jagger, cioè la formazione classica dei Rolling Stones in quegli anni, del pianoforte, o meglio dell'organo, di Ian Stewart, molto presente in questa composizione, che fu scritta da Bill Wyman, che ha spiegato a Rolling Stones: ho suonato il riff di basso per questa canzone e poi tutti lo hanno capito, ed è poi stato accreditato come Nank Felge. Ascoltiamo i Rolling Stones con 2120 South Michigan Avenue. We'll be right back. curioso questo brano dei Rolling Stones dal titolo 2120 South Michigan Avenue, contenuto tra l'altro in 12 Times 5, il secondo album in studio americano del gruppo, e con appunto Ian Stewart all'organo e Brian Jones all'armonica a bocca. Dunque, questo è un indirizzo a questo numero di South Michigan Avenue a Chicago, nell'Illinois, si trova la leggendaria casa Chess Records, dove tra l'altro i Rolling Stones registrarono molte delle loro prime tracce. E questo indirizzo ci porta verso un altro indirizzo. Ho controllato su internet e questo numero uno del Welkelelgen Road credo si trovi in Sudafrica. Curioso, perché in realtà il brano è affidato a un gruppo norvegese, è una novità discografica, A Tonic for the Troops è il nome di questo gruppo, che prende lo spunto, non come si può pensare, dal secondo album in studio dei Boomtown Rats del 1978, ma pare da una frase famosissima di Winston Churchill, che disse: il gin tonic ha salvato più vite e menti di inglesi di tutti i medici dell'impero. Questo dunque, il tonico per le truppe, è il motivo di questo nome, dietro il quale si nascondono dei musicisti molto noti in Norvegia: il basso di Ellen Brecken, per esempio, Esper Berg al pianoforte, Magnus Bakken, che è un sassofonista, tra l'altro allievo del Berklee School of Music, Magnus Stefanasien alla batteria. Ecco, questa è la formazione, questa è la novità di oggi. Il titolo dell'album è Ambush, e appunto è il numero uno del Welkelelgen Road ad ascoltare. Thank you. novità dalla Norvegia, A Tonic for the Troops è il nome del gruppo e il First Velgelegen Road è il titolo, dunque un indirizzo. Il prossimo passaggio lo abbiamo grazie al fatto che il sassofonista Magnus Bakken è nato a Lillehammer, dove è ambientata la celebre serie che vede il protagonista Steven Van Zandt. Steven Van Zandt in effetti è nei panni di Frank the Fixer Tagliano, un mafioso di New York, che appunto si trasferisce a Lillehammer attraverso il programma di protezione per i testimoni degli Stati Uniti per essere stato ispirato dalle Olimpiadi invernali del 1994. E dunque arriviamo a Steven Van Zandt, o nato Steven Lento 1950, come dichiara il suo cognome, è di origine italo-americana, il nonno è calabrese di Lamezia Terme e altri nonni sono napoletani. È celebre per aver fatto parte della Eastwood Band di Bruce Springsteen, ma sono molti i suoi progetti, anche Little Steven and the Disciples of Soul, ma soprattutto ricordiamo quando fondò l'associazione nel 1985 Artists United Against Apartheid. Lo troviamo in compagnia del boss in un album che è il quinto della discografia di Springsteen, pubblicato nel 1980, The River, considerato l'album più on the road del boss di quel periodo, ed è classica formazione: Roy Beaton, Clarence Clemons, Danny Federici, Steve Van Zandt ovviamente alla chitarra, e la canzone che è proprio The River, che dice: vengo dal fondo della valle dove, signore, quando sei giovane, ti fanno crescere per farti fare il lavoro che faceva tuo padre. Io e Mary ci incontrammo al liceo quando lei aveva solo 17 anni. Ci allontanammo in macchina da questa valle verso posti dove i campi sono verdi. Andammo giù al fiume e nel fiume ci tuffammo. Ecco dunque The River, Bruce Springsteen.
I come from down in the valley where, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she riding in my
Poi misi incinta Mary e questo fu tutto quello che mi scrisse. Per il mio 19° compleanno ricevetti un libretto di lavoro e un abito da matrimonio. Andammo fino al municipio e il giudice mise tutto in regola. Nessun sorriso il giorno delle nozze, nessun corteo nuziale, nessun fiore, nessun abito da sposa. Era questa parte del testo di The River di Bruce Springsteen, che così a occhio potrebbe farci avvicinare a una canzone meravigliosa di Fabrizio De André, ma non andremo lì, andremo a conoscere e a ritrovare John Henry Hammond, forse uno dei più importanti produttori discografici statunitensi. Aveva iniziato in realtà come giornalista per Melody Maker in Inghilterra, ma era il nipote di William Henry Vanderbilt, quindi una delle più importanti dinastie finanziarie americane, e si è dedicato allo studio del pianoforte, del violino e del violoncello, ma soprattutto alla scoperta di molti talenti. Lo storico Eric Hobsbawm ha scritto: il ruolo di Hammond come scopritore di talenti dal 1933 alla sua morte non aveva uguali, si basava non solo sulla sua sbalorditiva capacità di giudizio e sulla conoscenza della materia, ma anche sulla sua capacità di mobilitare le tre fondamentali componenti del successo di New York e di conseguenza della nazione: amicizie personali, un pubblico metropolitano orgoglioso della combinazione di liberalismo e snobismo e una comunità dello spettacolo decisa a sfruttare questo mercato. Forse saranno queste le ragioni, sicuramente a lui devono molto, se non tutto, Count Basie, George Benson, Aretha Franklin, Benny Goodman, Charlie Christian, Lionel Hampton, Billie Holiday, Mad Lax Lewis, Pete Seeger, ovviamente Bruce Springsteen e altrettanto ovviamente il prossimo ospite, ovvero Arthur Russell. Un musicista, violoncellista, cantante molto particolare che aveva studiato musica indostana e aveva anche frequentato la scuola di Ali Akbar Khan, l'amico e tra l'altro maestro di Ravi Shankar. Il suo era un genere molto difficile da inquadrare e infatti nessuno ci è proprio riuscito. Minimalismo da camera, però anche con qualche venatura elettronica e dance. Quello che ascolteremo è tratto dall'album World of Echo del 1986 e il brano è Hiding Your Presence From You. We'll be right back.
but I don't know where it is. When you see where it is, I don't know where it is. When you see where it is, but don't know where it is. When you see where it is. When you see where. I'm putting everything around you, over by you.
Hiding Your Present From You, da World of Echo, Arthur Russell e il suo violoncello. Poco dopo l'uscita di questo album, a Russell è stato diagnosticato l'HIV e con questa malattia poi, purtroppo in poco tempo, è scomparso nel 1992 per una serie di malattie legate all'AIDS. E questo ci porta verso un compositore che è John Corigliano, che ha voluto dedicare una sinfonia, la sua sinfonia numero uno, proprio ai morti di AIDS. John Corigliano è nato a New York nel 1938, tra l'altro figlio di un omonimo, John Corigliano Senior, che è stato il primo violino dell'orchestra a New York e che quindi lo ha introdotto, diciamo, in questo mondo della New York Philharmonic. E la musica di John Corigliano è stata scritta per orchestra, bande musicali e per varie formazioni da camera, ma questa che ascolteremo è forse la sua più nota, che appunto è stata dedicata agli amici e non solo morti di AIDS. Per questo ha vinto il premio Grawemeyer, che è un istituto, un'istituzione industriale, di un industriale americano, iniziata nel 1984. Ha vinto anche il premio Pulitzer per la sinfonia numero 2 per orchestra d'archi. La prima di questa composizione si ebbe proprio con la direzione di Daniel Barenboim e la Chicago Symphony Orchestra nel 1990. Ed è proprio con Daniel Barenboim e la Chicago Symphony Orchestra che ascolteremo il quarto movimento, Epilogue, della sinfonia numero 1 di John Corigliano, John Sharp al violoncello, Stephen Hugh al pianoforte e, abbiamo detto, Daniel Barenboim alla direzione. Era il quarto movimento della sinfonia numero 1 di John Corigliano, l'esecuzione affidata alla Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Siamo partiti da Diana Ross and the Supremes, siamo passati ai Rolling Stones, quindi a Tonic for the Troops, che è peraltro una novità discografica. Il boss, Bruce Springsteen, con The River, Arthur Russell, con un brano tratto da World of Echo, e poi John Corigliano, che ha insegnato in molte scuole e tra queste al Lehman College, un'istituzione che si trova nel distretto del Bronx di New York City, fondata nel 1931. Il nome arriva da un governatore di New York, Herbert H. Lehman, e in questa istituto, in questa scuola è passato anche Bob Stewart, un musicista, suonatore di tuba, jazzista, nato nel 1945. Ha conseguito il Bachelor of Music Education proprio presso il Philadelphia College e il Master al Lehman College Graduate School. E questo musicista lo ritroviamo in un album, tra l'altro bellissimo, di Don Cherry. Tra l'altro proprio a lui sarà affidata l'introduzione con il suo strumento. L'album si intitola Multiculti, che era uno slogan per il multiculturalismo politico soprattutto, ed è anche l'album di Don Cherry del 1991. In realtà le registrazioni si riferiscono agli anni precedenti, dall'88 al 90. Moltissimi gli ospiti, moltissimi musicisti, Ed Blackwell fra gli altri, Nana Vasconcellos e, ovviamente, lo abbiamo detto, anche Allen Ginsberg in una composizione, e abbiamo detto proprio anche il nostro Bob Stewart al basso tuba. Ecco, Pettiford Bridge, Don Cherry da Multiculti. Thank you. Della Don Cherry con Pettiford Bridge, ultimo brano di questa scaletta. A me non resta che ringraziare Fabrizio Paccione in console e Roberta Vespa in regia, darvi appuntamento a domani sempre alle 18 e come sempre anche augurarvi un buon ascolto.